Metto questo marcatore di capitolo applausifero. Carissimi perfezionisti, bentrovati sulle frequenze di Perfetp, il podcast che, ditemi un po' voi se ci sono errori. Beh, assolutamente, la vostra risposta sarà no, non ci sono errori, è il podcast senza errori. Io sono Spad e sono un bambuno, che è un bambino però fatto di bambù. Con me ci sono...
Danilo, ho un problema di personalità oggi, mi sento un po' Paggio e un po' USD.
Affascinante, caso di mio interesse, siccome io sono un esimo psicologo, il dottor Franco Gallo, ma in questo caso mi vorrei concentrare non sul mio vicino, il signor Danilo, ma vorrei fare una domanda al signor Spad, al nostro bambuno qui presente, e cioè, lei non ha ancora visto Luca della Pixar, e dunque questo come la fa sentire?
Mi fa sentire molto solo.
Ah, pensavo escluso, perché questo sarà il nostro argomento principale, visto che finalmente l'ho visto anch'io. Dani ormai mi ha stracciato sul tempo da un sacco e si parlerà di questo inizio puntata.
Che bello.
Va benissimo, sono pronto ad essere inondato di informazioni utili su questo titolo Disney, che ricordiamolo è disponibile sulla piattaforma Disney Plus, di cui voi due sporchi capitalisti siete abbonati.
Quindi iniziamo a parlare di Luca!
100% Luca!
Dai, Luca, di solito non trattiamo questi argomenti super mainstream, però niente, era passato sui nostri radar qualche tempo fa e quindi eccoci qua a parlarne, perché comunque c'era dell'interesse, c'era della curiosità. Noi che siamo delle persone maliziose, guardando il trailer ci eravamo subito chiesti: ma quanti stereotipi ci saranno in questa pellicola?
Già tipo nel trailer ce n'erano 42, credo.
Come i gatti. No, i gatti sono 44.
Come la risposta alla grande domanda.
Giusto. Porca miseria, questa ho perso un'occasione.
E invece quanti ne avete contati?
Ma forse se ne vedono più nel trailer, secondo me.
Hanno concentrato tutto lì.
Diciamo che Luca comunque è un cartone molto cartoon, quindi è tutto sparato all'ennesima potenza, quindi anche comunque i comportamenti, ciò che caratterizza gli ambienti è elevato alla potenza. Quindi a una prima occhiata questo secondo me può risultare uno stereotipo. In realtà hanno trovato un ottimo bilanciamento.
Sì.
Come dicevamo anche qualche tempo fa, anche Hitchcock utilizzava gli stereotipi per caratterizzare i paesi stranieri in cui andava a girare dei film. Ma sono quelle caratteristiche che agli occhi di uno straniero saltano più all'occhio. La differenza forse di stereotipo è che lo sguardo è straniero e non capisce questo gesto di una cultura che non gli appartiene. Qui, siccome noi abbiamo Enrico Casarosa, italo-americano, anzi italiano, che poi è emigrato in America, alla regia, questa cosa la schiva, perché comunque c'è un approfondimento. Lui sa che cosa ci sta dietro, quindi io non ho trovato nulla di offensivo. Ritrae un'Italia passata, perché non è ambientata ai giorni nostri, quindi esatto. Ci sta anche che ci siano tutte queste vespe.
Quando è ambientata?
È tipo negli anni 60, sembra.
Esatto, non è ben precisato. Io ti avrei detto fra 60 e 70, però sì, direi, perché ci sono vespe, ci sono ancora le signore anziane che girano con il foulard in testa. È comunque qualcosa che è avvenuto, è parte della nostra storia. Quindi io direi, Dani, che possiamo da subito dire che stereotipi no.
No, esatto. Poi una piccola precisazione, o almeno quello che ho notato io, è che comunque è ben bilanciato effettivamente quello che riguarda appunto lo stereotipo classico che vedono all'estero. Anche perché ultimamente, guardando anche dei meme che stanno girando in visione dell'europeo, cioè di quello che è stato l'europeo, molti italiani, giocatori italiani, hanno in alcune contestazioni hanno anche un po' calcato quella sorta di mimica che solitamente viene riconosciuta all'estero.
Simbolo dell'italianità, mano a pigna.
Quindi, esatto, quindi tutto sommato ce la cerchiamo.
E diciamo che non siamo proprio un popolo permaloso, tutto sommato, perché comunque ho visto i festeggiamenti dell'ultima partita. Noi stiamo registrando in questo momento che l'Italia ha raggiunto la qualificazione alla finale degli europei e il festeggiamento, diciamo, dopo la vittoria con la Spagna ha visto un'inquadratura della tribuna dove c'erano 5 ragazzi vestiti da cuochi col baffo e la fascia tricolore. Quindi diciamo che sullo stereotipo ci marciamo tranquillamente, sì. Senza farci grossi problemi, però ecco, il rischio è sempre che il troppo stroppia, soprattutto quando si fa con simpatia è una cosa, quando ci prendono per il culo magari è un'altra. E sicuramente la Disney non aveva alcun interesse a prenderci per il culo, anche perché loro stessi hanno fatto una pubblicità. Hanno pubblicizzato Luca sfruttando l'onda del tifo per l'Italia. Fanno vedere quella scena dove giocano a pallone, che non so se fa parte del film o se l'hanno girata apposta.
Anche nel film giocano a pallone, perché non puoi far vedere l'Italia senza il calcio.
Esattamente.
Lo spezzone utilizzato per lo spot è fatto ad hoc.
Sì, mm-hmm. Sì, sì, sì.
Di fatto non è che sia lontanissima dalla realtà questa scena con i ragazzini che giocano col pallone in strada. Da noi penso che arrivato giugno, insomma, con la chiusura delle scuole è abbastanza comune.
Anzi, Dani, non so se hai notato il dettaglio nel film, quando c'è la scena in cui i ragazzi protagonisti arrivano nella piazza in cui dei bambini stanno giocando al pallone, c'è ben in evidenza sopra un colonnato vietato giocare a calcio e sotto i bambini che giustamente invece se ne fottono e giocano.
Ma mi ricorda moltissimo la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo che giocano a pallone in mezzo a dei santoni di pietra davanti a una chiesa e sì, gli rompono pure il naso con una pallonata in una partita che viene ingaggiata contro i vigili stessi, che loro temevano fossero arrivati per multarli, in realtà dicono partitina, e quindi sì, beh, siamo questo, ecco, quel film era italianissimo.
No, la cosa secondo me molto bella è proprio il fatto che sia stato affidato a un regista italiano che comunque si è fatto le ossa lì in America come animatore, sceneggiatore, e alla regia aveva esordito con un corto che è stato molto ben visto.
No, beh, più che ben visto, cioè è stato addirittura candidato agli Oscar, e lo sappiamo che per l'industria del cinema hollywoodiano, cioè, questo è un ottimo biglietto da visita. Cioè, probabilmente quando c'è stato il brainstorming in Pixar per decidere del nuovo film che si sarebbe fatto, non so, secondo me si è svolta una scena del tipo: ok, a noi è che siamo i produttori, chiediamo a voi creativi, che idea avete per il nostro nuovo film? E Casarosa avrà alzato la mano e si sarà sentito rispondere tipo: che cazzo sei te? Salve, qui Enrico Casarosa, il mio cortometraggio è stato candidato agli Oscar. Allora va bene, sentiamo cosa hai da dire.
E a quel punto lo hanno ascoltato e lui aveva come idea cosa? Di cosa parla Luca?
Allora, l'idea principale era un'avventura estiva. Luca mi è piaciuto tantissimo perché, a differenza dei film precedenti della Pixar, è qualcosa di molto più contenuto, molto più intimo.
Sì, sì, sì.
Una storia in cui si racconta di un'amicizia che nasce durante l'estate e di come quest'estate cambierà le vite dei protagonisti, che, questa è la cosa divertente, sono dei mostri marini che vivono poco al largo della Liguria. E mi ha fatto molto ridere perché Luca, il protagonista, alleva le salpe, e questo è chiaramente un richiamo all'episodio 1 di Perfect, dove abbiamo chiaramente spiegato che le salpe sono dei pesci a forma di pesce, più generico possibile, e con la tristezza insita in loro. I loro occhi proprio piangono e sono disperati. E questa vacuità è stata resa perfettamente anche nel film. Luca quindi è un pastore di salpe che un giorno si avventura in superficie, attratto da un ragazzo che conosce lì nei paraggi, un altro mostro marino, e che si chiama Alberto, che però a differenza sua non ha paura degli umani, non ha paura di vivere sulla terraferma, perché nel momento in cui questi mostri escono e trasmutano, diventano umani, perdono le squame, perdono i denti, cioè diventano dei normali bambini. E loro sono ossessionati da questo poster della Vespa, che vedono come il metodo per poter abbandonare tutte le loro disgrazie e andare in giro per il mondo senza pensieri, e inizialmente cercano di costruirsene una, finché capiscono che non funzionerà, e quindi decidono di andare a vincere una gara in un paese vicino, e con i soldi prendersi una Vespa vera per scappare. Per fare questo si alleeranno con Giulia, la protagonista femminile, che invece è una ragazzina del posto, che da anni cerca ormai di vincere questo triathlon all'italiana, che è composto di nuotata, biciclettata e mangiata di linguine al pesto. Fa molto ridere che era una cosa molto italiana. E quindi si crea questa alleanza anche per combattere contro Ercole, che è l'antagonista, che è questo ragazzetto che fa un po' il bullo. Ed è una storia sull'accettazione e sulla paura del diverso, che in realtà è molto bello perché il regista praticamente ci tiene a specificare che nel momento in cui c'è la curiosità, la voglia di conoscersi, la paura scompare, perché la paura è diffidenza in ciò che non si conosce. E il messaggio alla fine è che quando c'è questa voglia di capire l'altro, non c'è bisogno di averne paura.
Sembra una morale che però non è, sai, la lezioncina paternalistica all'americana di alcuni dei film Disney. Sembra, diciamo, abbastanza coi guanti, no? Anche molto pulitina e molto matura. Infatti la cosa che volevo chiedervi era: avete avuto la sensazione che potesse trattarsi di un film per bambini?
No, io mi sono immerso in un ricordo. È stato un po' come rivivere alcuni vecchi ricordi, ti dico onestamente. Non l'ho percepito come un cartone per bambini. Secondo me è anche per gli adulti. Forse diciamo quello che solitamente la Pixar fa, ovvero mettere una tematica di fondo importante. In questo caso l'ha proprio accantonata, ha cercato di, secondo me, di agganciarsi piuttosto dei ricordi di infanzia, quella che è solitamente appunto la spensieratezza giovanile, anzi pre-adolescenza, perché poi i bambini in questo caso avranno un 12-13 anni all'incirca.
Quindi diciamo per gli italiani si tratta, per gli italiani adulti, di un'operazione nostalgia riuscita? Possiamo dire riuscita?
Direi di sì.
Secondo me sì.
Ma più che un rimpiangere i tempi andati è quasi una marcorda.
Celebrare, secondo me.
Che poi per noi è una cosa ridicola perché non sono comunque i nostri anni. No. Nessuno di questo podcast c'era negli anni 60. In realtà io sì, ma non posso dirlo perché poi dovrei...
Dovresti ucciderci. Beh.
Ovviamente.
Sai che cosa mi ha scatenato? Mi ha scatenato lo stesso effetto, Luca, di un altro film con tematiche molto diverse, che è Stand By Me, quello tratto dal racconto Il corpo di Stephen King, che è proprio la storia di un'amicizia nata in estate fra ragazzi, e secondo me Luca viene descritto perfettamente proprio anche da Stand By Me, che c'è la frase celebre: non ho più avuto amici come quelli che avevo a 13 anni, ma cazzo, chi ce li ha?
Chiarissimo.
Sì, comunque è un bel messaggio, secondo me, quello che poi lascia. Cioè non ha pretese particolari, però è proprio la sensazione che ti lascia, è molto piacevole.
Ma sappiamo già cosa ne pensano all'estero?
Penso sia stato ben accolto ovunque, cioè ha avuto un'ottima accoglienza, soprattutto grazie al gatto Machiavelli, che riveste un ruolo secondario nel film, ma che sta spopolando a bestia.
Stavo proprio per chiedervi chi è la mascotte del film, perché solitamente c'è sempre, no, il personaggio che fa da appoggio al protagonista.
Ecco, in questo caso non è proprio così, è proprio questo Machiavelli è un personaggio che compare di sfuggita in alcune scene, non è neanche l'elemento comico. C'è per pochissimo nel minutaggio finale, però proprio ha rubato il cuore a tutti.
Come anche zio Ugo, che è stato tanto acclamato.
Ah, sì!
Zio Ugo è fantastico.
Zio Ugo è questo mostrone che viene dalle profondità degli abissi ed è tipo...
traslucido.
Esatto, la versione antropomorfa del pesce traslucido che ti attira con la lucina sulla cosa.
Ok, tipo... cos'è? Il pesce gatto, forse, quello che c'ha il neon davanti alla faccia. E comunque sì, è un pesce bastardissimo che usa questa tecnica subdola per attrarre le prede e poi mangiarsene in un sol boccone. E i doppiatori?
Allora, i doppiatori in questo caso, cioè io il doppiaggio l'ho trovato molto ben equilibrato, non ho sentito degli apprezzamenti anche sul lato, cioè la versione originale.
Okay.
Dove tra l'altro sono stati riutilizzati alcuni doppiatori italiani.
Ovviamente voi lo avete chiaramente visto in italiano, credo.
Io solo in italiano.
No, doppia versione, lingua originale in italiano.
Perfetto, ottimo, ottimo, perché la domanda che stavo per fare è: visto che hai visto la parte, cioè diciamo la versione originale, hai sentito per caso qualche problema nel riadattamento?
Sono stato triggerato.
Che bastardo.
No, guarda, evitiamo di parlare di queste cose, non vorrei mai.
Ci viene a picchiare con un bastone.
No, neanche ci avvisa, proprio usciamo di una mattina e ci arriva una sprangata sui denti da dietro l'angolo. Che cosa è successo?
I saluti di Andrea Ciraolo. C'è il sicario che poi si allontana.
In Vespa, che così rimane a tema.
Chiaramente, chiaramente. In Vespa però con i colori di Evangelion, con i colori dell'Eva 01, quindi verde, viola e arancio.
No, posso dire una cosa sulla lingua originale?
Certo.
Allora, ogni tanto hanno degli intercalari all'italiana. Allora, ci hanno provato. Bravi, un applauso per il tentativo.
Ok.
Mettiamola così. Però dai, sì. Ci stava, molto simpatico.
Io volevo aggiungere proprio sul doppiaggio, che tra l'altro c'è stato Saverio Raimondo che ha doppiato, diciamo, il cattivo, il bimbo,
sì, Ercole,
il bimbo rompicoglioni.
Ricordiamo, sì, esatto, che Saverio Raimondo è quel comico stand up che ha la voce di un delfino.
Sì, sì, esatto, 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 che a me piace, cioè nel senso a me diverte sia lui che la sua voce, e ha interpretato benissimo questo Ercole Visconti, se non sbaglio si chiama, che è veramente un personaggio molto particolare.
Possiamo dire finalmente che sono tornati ad avere un cattivo funzionale, cioè è una merda, sì. È una merda a rivista.
Esatto, esatto.
Va bene, dai, che la stiamo tenendo fin troppo per le lunghe. Dani, che bei colori c'aveva.
Sullo stile e l'animazione, sì, te l'ho anticipato, ne sono rimasto incantato. I paesaggi mi sono piaciuti tantissimo, la chicca speciale che ho trovato proprio molto bella, perché poi là nella Pixar sperimentano sempre, in effetti, e quando lui passa ai sogni, cioè non so se hai,
sì,
notato,
la parte più immaginifica.
Esatto, quella un po' più immaginifica è stata secondo me spettacolare.
Sì, assolutamente. Tra l'altro io devo ringraziare Luca perché mi ha fatto capire che l'HDR che ho sul mio televisore fa schifo.
E lo ringrazi per questo?
Lo ringrazio perché mi ha reso consapevole di avere un problema. In breve questa è stata la mia esperienza. Ho fatto partire il film, il televisore mi ha avvisato che era passato alla modalità HDR attiva e improvvisamente le immagini erano uno schifo, una roba inguardabile. E mi sono detto, no, è impossibile che il reparto qualità della Pixar abbia fatto uscire un obbrobrio del genere. Quindi mi sono preso su, sono andato a vederlo su di un altro monitor e lì sì, ho capito che il televisore della sala è scoppiato per quanto riguarda la palette cromatica.
Poi Spad, do per scontato che tu abbia visto almeno il trailer.
Sì, 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 sì.
Ecco, in questo caso io ho trovato lo stile proprio di disegno molto semplice, morbido, pieno, che ci sta poi con il tipo di racconto.
Ma si può parlare effettivamente di disegno? Visto che comunque si tratta sempre e comunque di realtà virtuale, di... Insomma.
Beh, però parte comunque da sketch iniziali. Cioè io per esempio ho visto un'intervista proprio di Casarosa, che tra l'altro ha fatto molta esperienza proprio di sketch su quello che riguarda appunto gli schemi iniziali prima di arrivare all'animazione, e li ha fatti per tanti film della Pixar interessanti. E lui è partito così, cioè ha proposto un'idea e doveva dare un input di quello che sarebbe stato anche lo stile grafico, e come accennavo prima si è un po' rifatto al suo cortometraggio, perché si vede che evidentemente ha voluto lasciare un proprio stile, e secondo me azzeccatissimo, soprattutto poi con la scelta dei colori, che è stata secondo me fenomenale, oltre alle animazioni.
Mi piace molto, sì, c'è proprio questa atmosfera così solare, bella.
Sì, esatto, infatti c'è sempre, cioè è sempre molto luminoso, non ti lascia mai un po' di quella sensazione cupa, diciamo, è sempre vivido.
Beh sì, non penso sia proprio il film che si possa associare comunque alla sensazione cupa,
esatto,
quindi hanno sicuramente scelto una paletta di colori adeguata. Bene, quindi direi consigliato.
Chiudiamo dicendo la mossa di marketing geniale che ha avuto Disney Pixar. Mm. Hanno calato al largo di Portofino, mi pare, ma tipo 5 metri dalla riva, due statue dei protagonisti che adesso sono invase da persone che vanno a fare snorkeling e ci fanno le foto e le postano su Instagram, e questo è un colpo di genio, tutta pubblicità gratuita.
Ah, sì?
Ma non ho capito, le hanno messe giù in fondo al mare?
Sul fondo del mare, le hanno calate, le lasciano qualche mese, poi tornano e le vanno a riprendere.
Ho capito, quindi si riempiranno di patelle, sai quelle...
Assolutamente.
Direi di sì.
Ragazzi, la cosa divertente, l'ultima volta che sono passato da Portofino c'è il Cristo degli Abissi, non ricordo quale sia il nome della scultura, questo enorme Cristo che hanno sommerso e tu scendi facendo sub e lo vai a vedere, no? Io avevo fatto il brief, ok, c'è sta statua, è alto, ok, andiamo giù, ci caliamo, iniziamo a muoverci, io sto Cristo non lo vedo, dov'è? Guardo tra gli scogli, non c'è, a un certo punto faccio così al mio amico sulla spalla, lo tocco insistentemente, lui mi guarda, io gli faccio classico segno dell'italianità, mana pigna, che in sott'acqua sta a significare dove cazzo è quello per cui siamo scesi, dov'è che non lo vedo? E lui molto candidamente mi fa, guarda verso l'alto puntando l'indice in su, e io stavo cercando qualcosa di troppo piccolo perché praticamente stavo girandogli intorno al basamento.
Ok, wow. Quindi era una specie di palazzo subacqueo. Quanto sarà stato alto?
Diciamo che è imponente. Signora Chiesa Cattolica, quanto glielo facciamo grande questo Gesù? 1 o 2 metri? 18!
Sono un po' di più, Lazio?
Sono scappati 16 metri? Va benissimo! Questa è la tipica voce di quello che gestisce gli acquisti del Vaticano.
Tanto non sono mica soldi suoi. Come diceva il filosofo Stefano Ricucci, che tutti conoscono per essere stato il fidanzato di Anna Falchi, è bello fare il frocio col culo degli altri. E scusate, ma devo fare partire questa cosa.
Porca puttana, l'arcobaleno!
Posso dire che c'è stata un'interferenza ed è stato molto inquietante, sì, perché io ho sentito l'arcobaleno, ma a parte questo sentivo l'occhio di Sauron che faceva...
Oh mio Dio.
sì, si sentiva.
Non ero solo io allora.
No. Sentito anch'io.
Portatelo a me.
L'anello, l'arcobaleno. Che qua c'abbiamo solo una palette cromatica rossa. Diamo un po' di colore. Oddio, Dani, ti sto invidiando tantissimo quella bottiglietta d'acqua. Voi che ascoltate Perfettpe, sappiate che vi voglio bene, perché pur di tenere una traccia qualitativamente decorosa, mi sono dovuto spostare dal mio solito ambiente, ma ho chiuso tutto, quindi in questo momento i gradi stanno salendo, non raggiungerò mai le temperature di casa Spad, però sto comunque morendo.
Inoltre ci tengo a dirvi, insomma ad annunciarvi, che il nostro store online si arricchisce con un nuovo oggetto. Al momento lo scaffale vede imponente troneggiare il filtro pop a budino di Dani, è bellissimo, lo ricordiamo per chi magari non conosce la storia del filtro pop di Dani, è un filtro che praticamente al minimo spostamento d'aria oscilla come fosse
ondeggia.
Un budino, esattamente, ondeggia. Un giorno quando ci vedremo con i ragazzi faremo un video dove faremo la coreografia del filtro pop.
Che ricordiamo è in vendita, base d'asta 500 milioni, affrettatevi.
Esattamente, base d'asta 500 milioni, accanto al filtro pop ci sarà Eau de Gallo, che è praticamente una bottiglietta dove raccogliamo il sudore.
Che schifo!
Che Gallo sta praticamente versando per registrare questa puntata, quindi ricordatelo.
La mia canotta era asciutta all'inizio.
Anche in questo caso una base d'asta molto elevata.
È chiaro. Io direi almeno tanto quanto il filtro pop, sicuramente.
No, io direi che andiamo a vedere quanto è valutata attualmente la merda d'artista e ci mettiamo su quella base d'asta.
Ok, va bene.
Sento
va
del
bene.
Silenzio. La conoscete la merda d'artista, eh?
Beh, chi è che non conosce la merda d'artista di Pietro Manzoni? A parte che credo che l'abbiano anche piazzata. Credo che l'abbiano piazzata e aperta, sì. Un giapponese, se non sbaglio, si è passato questo sfizio, cioè l'ha comprata all'asta e ha aperto la lattina e non c'era.
Come? No! Che tristezza!
Però, io non ci credo, nel senso, secondo me, oltre a fare la trollata della merda d'artista nelle lattine, lui ha fatto anche un po' il gioco, sai, della pallina sotto il bicchiere. Quindi, secondo me, di quelle tre lattine, una contiene davvero merda.
Quindi gli hanno fatto il pacco, come si suol dire a Napoli.
Gli hanno fatto pacco, sì. Credo che proprio gli abbiano fatto.
Molto bene.
Allora, purtroppo non ho un suono nella soundboard che sottolinei le discriminazioni interregionali, però in questo caso
hanno
l'avrei premuto.
Vabbè, lo inventiamo al massimo.
Lo inventiamo, ok. Ma aspetta, mettiamo un Ciraulo incazzato random.
Sono stato triggerato.
Ecco, perfetto.
Ok, nuovo argomento.
Così, tipo, con un marcatore di capitolo. Chiuso l'argomento Luca, anzi,
Luca!
Vi prego di pronunciarlo nel modo corretto. Purtroppo non ho quell'ottava. Possiamo switchare a un altro argomento. Io, per esempio, non ho visto film in questo periodo, ma ho giocato. Sono tornato un pochino a smanettare con la Switch. Col caldo, devo dire che le mie ore di gioco diminuiscono drasticamente perché non voglio lasciare la sindone sul divano e allo stesso tempo insomma non trovo comunque un posto che mi aggradi davvero, quindi quando c'è fresco e ho magari la sera sotto il condizionatore con tutto quello che serve, mi faccio così una mezz'oretta o un'oretta di gioco. E come vi stavo dicendo, ci sono stati i saldi ci sono stati sia su Steam che anche su Switch, e ho fatto la spesa su Switch. Ho preso un bel po' di giochini, non li nominerò tutti, uno perché non me li ricordo, perché ne ho presi davvero tanti per una spesa incredibile, esorbitante, totale di una trentina di euro. Però, quello di cui volevo parlare oggi è Narita Boy. Narita Boy è un meraviglioso Metroidvania che ha tutta un'estetica che io amo. Ovviamente hanno camminato sulle uova perché si sono lanciati anche loro su la cosa che diciamo che va per la maggiore in questo periodo, incredibile, perché comunque, non lo so, ma chi me lo doveva dire un paio d'anni fa quando avevo cominciato, sai, il primo podcast e avevo usato quelle grafiche, eccetera, che gli anni 80 sarebbero davvero tornati prepotentemente. Ebbene, anche qui laseroni, scanlines tipiche delle TV, delle TV a tubo catodico, sta roba qui, o il classico, avete presente quella classica pavimentazione wireframe di neon che va tipo verso l'infinito, verso una specie di
tipo Tron.
Insomma, tutti gli stereotipi degli anni 80 condensati in un unico titolo.
Condensati in un unico titolo, come hanno fatto anche altri titoli, ma contrariamente a quanto pensavo, qui sono stati bravi, perché hanno fatto una roba veramente fatta bene. C'è una pixel art bellissima, le musiche sono fenomenali, ci sono synth a palla, sintetizzatori che praticamente ti massaggiano la testa perfettamente seguendo il gioco. Ci sono dei problemini, per esempio in un Metroidvania per me è allucinante che non ci sia un modo per orientarsi nello spazio, cioè nella mappa.
Aspetta, è 3D o è 2D?
È bidimensionale, no, è bidimensionale. È bidimensionale, però chiaramente se le missioni prevedono il prendi la chiave, sblocca la porta per poi uccidere quello, per poi ritornare a prendere la chiave, o ti ricordi a memoria il percorso, oppure vai a tentoni e rimani mezz'ora a girare e non ci capisci più niente.
Scusa, ma mi immagino il personaggino col mazzo di chiavi che passa, i mostri stanno per attaccare, un momento, prova la chiave, mi date una mano per favore?
Però vedi, anche le chiavi sono in stile. Le chiavi sono dei floppy disk e questa cosa già mi piace moltissimo. L'arma che utilizza il protagonista, anzi facciamo un piccolo passo indietro, di che si tratta? In pratica si parla di un bambino che, o meglio, di una persona, ecco, che era nata a Narita, che è una città del Giappone, e che segue le orme del padre e vuole diventare, anzi è diventato, un programmatore di videogiochi. Praticamente lui ha creato un universo digitale, un po' come in Ready Player One, se avete visto il film.
Io stavo per tirare fuori Nirvana, che abbiamo già citato, ma va bene anche Ready Player One.
Dico Ready Player One perché si inserisce proprio esattamente nel contesto, diciamo nello stile grafico, nel gusto grafico di Narita Boy. Comunque questo qui ha inventato questo universo digitale, infatti prende il nome di Il Creatore, ma questo universo digitale praticamente sta per essere corrotto totalmente da una forza oscura che si chiama Him, lui, che non si può nominare, che pian piano, praticamente come fosse un virus, vuole prendere il potere in tutto questo universo digitale e addirittura riuscire a uscire fuori. Noi siamo invece l'eroe che cercherà di contrastare questa avanzata del male, e l'eroe è armato di una delle armi più fighe, secondo me, dei videogiochi che ho giocato, la Techno Sword, la spada Techno, che è praticamente una spada fatta da un fascio di tre luci, ciano, magenta e giallo.
Super zarra.
È fighissima, è tipo molto molto zarra. Mi piacciono moltissimo le animazioni che hanno fatto per le varie mosse della spada. Essendo un Metroidvania, tutti i vari step per tipo tutte le varie mosse tu le vai ad acquisire pian piano che vai avanti nel gioco, quindi inizialmente tu hai un colpo solo e quindi sei lì a brandire questa spada e basta, poi ci avrai il colpo dall'alto, il colpo da basso, la rovesciata, cose di sto tipo. E torno a rimarcare, a sottolineare che lo stile grafico, la pixel art che hanno messo in campo è veramente di altissimo livello, unita alla musica è veramente un gioco da fare. Non è un capolavorissimo, ma voglio dire, trovandosi a 12 euro per me proprio vale tantissimo la pena. Saranno un 7 ore di gioco complessive.
Ah, che era la domanda che ti stavo per fare.
Sì, longevità un 7 ore, ma ripeto, meritatissimo davvero, nonostante quei piccolissimi problemini che ho riscontrato, e ripeto sono problemini tipo appunto questo della mappa, oppure il fatto che il salto non è molto preciso, quindi se tu salti da una piattaforma all'altra devi stare attento a non cader giù perché la scavalchi, perché non è molto controllata sta roba qui, ma comunque torno a consigliarlo.
Bello,
bellissimo,
bello. Giusto due domande, ma rigiocabilità, cioè una volta che l'hai finito la mappa rimane la stessa, cioè è stata studiata con del level design, non è randomica?
Non è affatto randomica e lo capisci bene perché è esattamente inserita nella storia, okay. Cioè la narrazione avviene anche attraverso la mappa. Nell'ultimo livello ci sono tipo dei murales che pian piano ti fanno capire che cosa era successo prima. La storia è quasi biblica, c'è questo personaggio negativo che prima faceva parte dei buoni e poi c'è questa scissione, un po' come Satana dal regno dei cieli, una specie di angelo decaduto.
Ma quindi come Renzi e il Partito Democratico?
Sì.
Non ho sentito nulla.
C'è stato, fidati. No, c'è stato un badumps di quelli professionali.
Ok, ok. Quindi ti lascio con l'ultima domanda. C'era un cervo all'interno del gameplay?
Sappi che c'era un cervo.
Ah, che spettacolo.
La cosa interessante è che c'era davvero.
Tutto sappiamo e tutto conosciamo. Oddio, ragazzi, io mi sto squagliando. Ci avviamo verso la chiusura.
Ragazzi, anche questo episodio di Perfetp è concluso.
Vi ricordiamo che potete lasciarci una recensione su Apple Podcast o comunque potete venirci ad ascoltare ovunque su tutte le piattaforme che distribuiscono il nostro incredibile show, 5 stelline, grazie.
E soprattutto potete scriverci un commento su Spreaker oppure, per raggiungerlo molto più facilmente, su perfetto.it che vi reindirizza proprio alla nostra pagina Spreaker dove aprite l'episodio e commentate con quello che volete su quello di cui abbiamo parlato oppure anche su altre cose. Noi comunque vi risponderemo molto molto piacevolmente.
E quindi un saluto da tutti noi. Ciao 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 ciao.